Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 39esima puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. In questa puntata descriveremo un momento cruciale della storia dell'impero bizantino, il passaggio dalla dinastia amoriana all'inizio della dinastia macedone, la dinastia destinata a portare l'impero in una delle sue fasi di massimo splendore. Parliamo di fase cruciale della storia dell'impero perché in questi anni si ebbe fine, si arrivò alla conclusione della lunga crisi iconoclastica con definitiva definizione dei parametri della religione greco-ortodossa e quindi con una maggiore stabilità e una minore tensione sotto il profilo delle dispute religiose che avevano sempre indebolito l'impero lungo tutto l'arco del periodo delle invasioni islamiche e precedenti le invasioni islamiche, favorendone sicuramente la crisi e il collasso territoriale. E si arriva a una maggiore compattezza della compagine imperiale orientale, un assetto più definitivo di quello che sarà la grande superpotenza, di quella che sarà la grande superpotenza medievale greca dell'epoca, con una sua propensione a rivolgersi ai Balcani, al nord, cioè all'Europa orientale, con un'azione, un'influenza culturale molto importante sotto il profilo religioso, intellettuale, che determinerà poi l'espandersi della religione ortodossa nell'Europa orientale, che è una realtà che viviamo ovviamente anche ai giorni nostri. Vi lascio a questa puntata, a questa descrizione di questo momento chiave della storia bizantina, e vi rimando per i saluti finali alla fine della lettura. Dal tramonto della dinastia amoriana all'alba di quella macedone. Le periodizzazioni storiche sono forme necessarie di semplificazione cronologica, tuttavia spesso rischiano di indurre il lettore a interpretazioni approssimative e scarsamente articolate degli eventi. Lo scorrere della storia, infatti, pur essendo caratterizzato da fasi di svolta e momenti di rottura, rimane un flusso continuo di rapporti di causa ed effetto, un intreccio estremamente complesso di influssi culturali, religiosi e politici, nel quale non è semplice piazzare bandierine con scritte la parola inizio e fine senza rischiare di stravolgere il significato stesso degli eventi. Così accade sovente che l'esaurirsi della dinastia amoriana si faccia corrispondere anche alla fine della crisi del grande impero orientale, che era iniziata sotto l'imperatore Eraclio con l'avanzata araba. Al contempo si tende a identificare l'inizio della cosiddetta età dell'oro bizantina con l'avvento della dinastia macedone, immediatamente successiva a quella amoriana. Tuttavia, questa periodizzazione, alla luce dei fatti, appare errata, perché la grande rinascita dell'impero ebbe certamente inizio con il regno dell'ultimo imperatore amoriano, Michele III, e, se proprio si vuole individuare un momento specifico come chiave di volta, bisogna piuttosto fare riferimento al definitivo accantonamento delle istanze iconoclaste, evento ben più significativo e foriero di conseguenze per la storia dell'impero rispetto a un semplice avvicendamento tra dinastie. Ecco come, con mirabile sintesi, il grande studioso della storia di Bisanzio, Georg Ostrogoschi, che citeremo più volte per chiarire alcuni concetti chiave, descrisse questo passaggio storico.
Come la lotta contro le invasioni persiana e araba fu il periodo decisivo per l'esistenza statuale dell'impero bizantino, così la crisi iconoclastica lo fu per il suo sviluppo spirituale. All'invasione militare dell'Oriente era seguita un'invasione spirituale che si riversò sull'impero nella forma della controversia iconoclastica. La sua sconfitta ebbe nello sviluppo spirituale dell'impero bizantino un significato analogo a quella che ebbe la sconfitta dell'invasione militare nel suo sviluppo politico. Il crollo del movimento iconoclasta significava la vittoria delle particolarità religiose e culturali greche su quelle asiatiche. personificate nell'iconoclastia. Come impero greco-cristiano, Bisanzio aveva ora, anche dal punto di vista culturale, la sua ubicazione propria tra Oriente e Occidente.
Noi oggi fatichiamo a comprendere le ricadute che ebbe anche sulla concezione dei rapporti politici, del ruolo del potere, dell'articolazione dello Stato, la sconfitta dell'iconoclastia e delle stanze filosofiche orientali di cui era portatrice. Ci può aiutare a capire la portata dell'evento un lucido passaggio di Silvia Ronchey, tratto dalla sua opera Stato bizantino.
Per il popolo dei fedeli, le icone erano uno strumento di salvezza e tutta la disputa può leggersi nella storia del cristianesimo come disputa sul problema della salvezza. Più in generale, dal punto di vista della storia della filosofia, la sconfitta dell'iconoclasmo rappresenta la sconfitta, anche se non certo la scomparsa, del platonismo nelle sue implicazioni e applicazioni orientali, giudaiche prima ancora che islamiche, e l'affermarsi dell'aristotelismo come filosofia ufficiale del cristianesimo medievale, nella sistemazione fornita dalla cultura bizantina con largo anticipo rispetto a quella occidentale, prima da Giovanni Damasceno, il grande campione dell'iconodulia, e poi, molto più tardi, dai commenti di Eustrazio di Nicea e di Michele di Efeso. Fino a questo momento e fin dalla più tarda antichità, sulla filosofia platonica aveva sempre poggiato l'ideologia ufficiale totalitaria, mentre si ispiravano alla concezione aristotelica le teorie politiche innovatrici e progressiste. Dopo il fallimento dell'iconoclasmo, le parti si invertiranno. Nell'undicesimo secolo, all'interno della cultura ufficiale propugnata dai dotti delle scuole di Costantinopoli, si assisterà ad un graduale affermarsi della visione legittimista della sovranità, di derivazione aristotelica e basata sul diritto romano, in luogo di quelle estremisticamente teocratiche di ascendenza platonica sperimentate in origine dalle monarchie orientali ellenistiche.
La politica religiosa degli imperatori iconoclasti e il loro scarso interesse per l'Occidente ortodosso avevano accelerato il distacco di Bisanzio dall'Europa latina, innescando il processo che portò alla nascita dello Stato della Chiesa e dell'Impero Carolingio, con un sensibile restringimento dello spazio politico di Costantinopoli e la definitiva archiviazione delle pretese universalistiche dell'impero. Con la fine dell'iconoclastia e l'avvento di uomini come il patriarca Fozio, convinto sostenitore della totale parità tra il papato romano e il patriarcato di Costantinopoli, al distacco sul piano politico si accompagnò anche quello sul piano religioso. Ecco a tal proposito cosa scrive Ostrogorsky.
Ma se nell'universalismo dello Stato bizantino si erano aperte grosse falle, ora l'Oriente da parte sua doveva sottrarsi all'universalismo della Chiesa romana. E già l'iconoclasta Costantino V aveva compiuto il primo passo in questo senso quando sottopose la maggior parte della penisola balcanica e l'Italia meridionale alla giurisdizione del patriarcato di Costantinopoli. Ma solo dopo il superamento della crisi iconoclastica il patriarcato di Costantinopoli poté contrapporsi al papato come un rivale sullo stesso piano e intraprendere la lotta contro Roma. Così come l'impero occidentale si innalza a spese dell'universalismo statale bizantino, così ora il patriarcato di Costantinopoli si innalza a spese dell'universalismo ecclesiastico romano.
All'impero orientale, dopo la fine della crisi iconoclasta, si aprirono nuovi vasti spazi geopolitici, sui quali la cultura, la prassi di governo e il carisma religioso di Costantinopoli poterono esercitare una spiccata influenza, in particolare nei Balcani e nella nascente nuova realtà della Rus di Kiev. Anche in ambito europeo, l'Oriente divenne lo spazio politico elettivo di Bisanzio, con le ricadute ancora oggi evidenti nelle differenze religiose e di categorie di pensiero esistenti tra il vecchio continente occidentale e il mondo balcanico. All'espansione sul piano culturale seguì una tenace lotta sul piano militare che ampliò notevolmente i confini dell'impero. Bisanzio strappò nei secoli a venire e a costo di durissime lotte ampie porzioni di territorio al califfato abbaside, peraltro alle prese con la pressione dei turchi sui suoi confini centroasiatici. Ma soprattutto il grande impero cristiano riprese il quasi totale controllo dei Balcani meridionali e delle rotte del Mediterraneo settentrionale. La Chiesa ortodossa orientale, nella prima domenica di Quaresima, celebra ancora oggi la deposizione di Giovanni Grammatico e la nomina di Metodio al Patriarcato di Costantinopoli come la festa dell'ortodossia. Sul piano politico essa significò la crisi del cesaropapismo e una rinnovata autonomia della Chiesa orientale rispetto al potere politico, anche se va detto che rispetto al duro conflitto che caratterizzò Occidente, Papato e Impero, in Oriente queste due istituzioni riuscirono assai di più a collaborare e a evitare violenti conflitti tra loro. Inizialmente Teodora inaugurò la reggenza circondandosi di consiglieri provenienti per lo più dalla cerchia dei suoi familiari. Tuttavia, nel tempo, dalle inevitabili lotte di palazzo emerse come vincente il logotete Teocristo, suo favorito, che divenne il principale braccio destro dell'imperatrice. Questo era un uomo erudito, che pose grande attenzione alla cultura, impostando le basi per la fioritura successiva dell'umanesimo bizantino dei secoli d'oro. Teocristo seppe muoversi con prudenza, pur non essendo più presente una possibile opposizione iconoclasta, evitò brutali regolamenti di conti e assunse un tono conciliante di pacificazione verso i seguaci superstiti dell'iconoclastia. Il consigliere di Teodora seppe anche risanare le casse dello Stato, rimediando alla cronica e drammatica situazione dei conti pubblici. Questa politica conciliante non mancò di procurare all'impero nuove divisioni, essendo mal vista dalla fazione più radicale del fronte degli ortodossi, costituita dai potenti monaci zeloti. La lotta tra questa importante fronda interna ortodossa e il potere centrale continuò a lungo, nonostante il tentativo di mediazione che si determinò quando, alla morte del patriarca Metodio nell'847, al soglio più alto della Chiesa orientale venne eletto Ignazio, uno dei figli evirati dell'ex imperatore Michele Rangabè, particolarmente gradito agli zeloti. Ben lungi dal rasserenare gli animi, questa decisione radicalizzò lo scontro tra le posizioni estreme di questi monaci e chi, come Fozio, interpretava la politica religiosa in termini di profonda collaborazione con quella civile dell'imperatore. Sul piano della politica estera, la fine dell'iconoclastia corrispose a una ripresa delle azioni militari di Bisanzio contro la potenza araba. Sono di questi anni una serie di incursioni marittime operate da potenti flotte bizantine sia sulle coste cretesi sia su quelle egiziane. Erano secoli che navi da guerra cristiane non minacciavano le coste orientali del Mediterraneo meridionale, dando al mondo islamico una impressionante dimostrazione di forza. Va detto comunque che, per quanto eclatanti, questo tipo di iniziative non ebbero ricadute pratiche, anzi, convinsero le autorità arabe a investire più risorse nell'allestimento di grandi forze navali che avrebbero nei secoli successivi creato non pochi problemi a Bisanzio. A questi successi sul mare, peraltro, corrisposero frequenti sconfitte contro eserciti arabi sulla terraferma, determinando una situazione di equilibrio tra i due contendenti. Se gli arabi non poterono aggredire con maggiore efficacia le posizioni bizantine, fu soprattutto perché in questi anni il califfato di Baghdad andò incontro a un processo di disgregazione in diversi potentati ed emirati e si trovò a dover fronteggiare la montante minaccia turca a Oriente. Maggiore successo sortirono invece le campagne avviate contro gli slavi da Teocristo e Teodora, che si accompagnarono a un faticoso ma importante recupero di sovranità imperiale su vaste aree dei Balcani meridionali. La politica bizantina subì una svolta decisiva nell'anno 856, allorquando il legittimo erede al trono Michele III, sostenuto dallo zio Barda, che era un antico avversario politico di Teocristo da tempo sconfitto e allontanato dalla corte, mise in atto un vero e proprio colpo di Stato. Probabilmente a far optare il giovane Michele per questa scelta drastica furono le sempre più pressanti ingerenze della madre nella sua vita privata. L'anno precedente, infatti, Teodora, non contenta di averlo privato del potere, aveva costretto Michele a lasciare l'amata Eudocia Ingerina per sposare Eudocia Decapolitissa, che le era più gradita. Barda organizzò la congiura con glaciale efficienza. Teocristo fu assassinato nel palazzo sotto gli occhi di Michele, che venne immediatamente acclamato imperatore. Teodora, posta di fronte al fatto compiuto, fu costretta a cedere il potere al figlio e a ritirarsi dalla politica, mentre la sorella di Michele, Tecla, essendo considerata una minaccia, venne avviata alla vita monastica. Solo due anni dopo, la stessa sorte toccherà anche a Teodora, rea di avere cospirato per far uccidere proprio Barda, suo fratello e prezioso alleato di Michele III. Con il regno di Michele III inizia una nuova fase della storia dell'impero bizantino destinata ad evolvere nella sua epoca d'oro. In verità le cronache sono piuttosto ingenerose verso questo imperatore, descritto come dedito al vino e immorale, ma si deve considerare che si tratta di resoconti risalenti alla dinastia Macedone, assurta al potere in seguito al suo assassinio, e quindi fortemente motivata a dipingerlo sotto una cattiva luce. Non che Michele sia stato un personaggio di alto spessore e di notevoli capacità, per dirla con le parole di Ostrogorsky, a essere grande non fu tanto lui quanto il periodo in cui visse. L'azione politica e l'indole di Michele appaiono infatti per lo più volubili e cangianti, particolarmente influenzate dai personaggi della corte, dell'esercito e del clero che circondavano la corona. I successi durante il regno di questo imperatore furono soprattutto merito di questi grandi consiglieri, personaggi come lo zio Barda, volitivo e tenace amministratore, e il patriarca Fozio, un gigante della sua epoca capace di dare alla politica religiosa della Chiesa orientale un'impronta destinata ad avere conseguenze tuttora evidenti. Barda, divenuto vera eminenza grigia del governo imperiale, diede ampio slancio alla fioritura culturale, favorendo la nascita nel Palazzo Magnatura di un grande centro di studi capace di attrarre i principali dotti dell'Oriente cristiano nelle scienze profane. Allo sviluppo culturale si accompagnò una decisa svolta sul piano della politica ecclesiastica. Appena Michele III divenne imperatore, apparve evidente che le ore dell'ex monaco Ignazio, vicino agli zeloti, erano contate. Questi venne costretto a dimettersi e nel giorno di Natale dell'858 divenne patriarca Fozio. Gli ambienti degli zeloti, che continuavano a fare capo al papato sotto il profilo della gerarchia ecclesiastica, non vollero riconoscere Fozio, sostenendo la legittimità di Ignazio e rivolgendosi a Roma per avere un giudizio definitivo in merito alla questione. Essi non comprendevano, come oramai, l'unità delle ecumene era un dato storicamente superato e la pretesa di universalità della Chiesa romana, di fatto, non più sostenibile. Con gli altri tre patriarcati orientali costretti sotto il gioco dell'Islam, il primato di Costantinopoli a Oriente era un dato di fatto che comportava una sostanziale autocefalia rispetto alla Chiesa occidentale. Da pochi mesi era salito al soglio di San Pietro Niccolò I, un papa estremamente intransigente proprio riguardo alla questione dell'universalità della Chiesa di Roma. Questi, come era prevedibile, accolse le obiezioni di legittimità avanzate dagli zeloti e rigettò l'elezione di Fozio a patriarca di Costantinopoli. Fozio, tuttavia, non si diede per vinto e riuscì a convincere gli emissari papali, giunti a Costantinopoli nell'861 proprio per dirimere la questione, a ribaltare questo giudizio e riconoscerlo. Niccolò reagì veementemente a questa situazione e, dopo aver sconfessato i suoi emissari, nell'863 dichiarò deposto Fozio. Nell'860 la grande capitale bizantina aveva dovuto fronteggiare la prima drammatica offensiva dei vichinghi della Rus che abbiamo descritto nei capitoli precedenti e ne era uscita sostanzialmente illesa, ma profondamente segnata sul piano psicologico. Si era resa evidente la necessità di un'offensiva culturale e teologica nei Balcani e nei confronti di questa nuova potenza per portare tali popoli pagani nell'orbita dell'influenza dell'impero, riducendone la pericolosità e facendone al contempo importanti pedine del sistema di potere di Bisanzio. Appartengono a questo periodo le prime missioni di Metodio e Costantino Cirillo, volute proprio da Fozio e finalizzate alla conversione dei Moravi e dei Bulgari, già descritte nel corso di questo capitolo. Fino a pochi anni prima, nel pieno della crisi iconoclastica, gli ortodossi orientali, messi all'angolo, si erano trovati costretti a dipendere e ad appoggiarsi alla forza morale e spirituale della Chiesa di Roma, ma già in quella seconda metà del IX secolo la situazione era profondamente cambiata. Gli ortodossi orientali, capaci di allargare brillantemente la sfera di influenza del loro afflato spirituale, non reputavano più di dover dipendere in alcun modo da Roma. Così, nell'867, Fozio convocò un sinodo a Costantinopoli, che, sotto la presidenza dell'imperatore, scomunicò il Papa Niccolò I, giungendo ad accusare la Chiesa romana di eresia. Le posizioni non avrebbero potuto essere più distanti e la separazione tra le due chiese più evidenti. Sul piano militare, il regno di Michele fu caratterizzato da alcune brillanti vittorie contro gli arabi in Medio Oriente, in particolare con l'annientamento nell'863 dell'esercito dell'emiro di Melitene Omar. A queste vittorie e all'inesorabile lenta avanzata in Asia corrispose per contro la definitiva perdita di posizioni in Sicilia, dove ai bizantini rimasero solo Siracusa e Taormina e nel meridione italiano. Anche sul piano territoriale il regno di Michele III sembra rappresentare uno snodo fondamentale nel processo di distacco di Costantinopoli dallo scenario politico e culturale europeo e di consolidamento dell'impero bizantino come realtà greca orientale. Non furono i pericoli esterni a determinare la fine di questo imperatore, ma i dissidi interni alla sua stessa corte. Anni prima era giunto a Costantinopoli, provenendo da una famiglia estremamente povera originaria della Macedonia, un giovane di nome Basilio, motivato da una sconfinata ambizione di riscatto sociale. Egli, in virtù delle sue doti di forza fisica, si era distinto inizialmente come stalliere della corte imperiale. Successivamente Basilio riuscì a scalare con sagacia le posizioni gerarchiche interne all'amministrazione del palazzo e a entrare nelle grazie di Michele III, fino a divenire il suo miglior amico, avendone sposato l'ex amante Eudocia Ingerina. Ben presto l'ascesa di questo personaggio dalle origini popolari lo portò a entrare in attrito con il principale consigliere imperiale Barda, che ne aveva certamente intuito le smisurate ambizioni. Quando i due giunsero alla resa dei conti, Michele III, determinando inconsapevolmente la propria fine, prese le parti dell'amico, abbandonando al suo destino il saggio zio e coimperatore. Barda sedeva proprio sul trono accanto al nipote quando, dopo averlo attaccato con false accuse, durante una campagna per la riconquista di Creta, Basilio lo uccise con le proprie mani il 26 maggio 866. In cambio di questo tristo servizio, egli venne premiato da Michele III con l'associazione alla dignità imperiale. Per tutta riconoscenza, Basilio non trovò niente di meglio da fare che far ammazzare l'amico e collega nel sonno dopo un banchetto di bagordi nella notte tra il 23 e il 24 settembre 867. Con Michele III si esaurì la dinastia moriana e con l'ascesa solitaria al trono di Basilio ebbe inizio quella macedone, destinata a essere ricordata come una delle più grandiose della storia dell'impero di Bisanzio. Nonostante le umili origini e le sanguinose vicende che lo portarono al potere, Basilio fu un imperatore importante e determinato. Conscio dei pericoli che un regnante bizantino correva nella drammatica e spregiudicata politica della sua epoca, provvide da subito a consolidare la dinastia di cui era fondatore, associando al trono il primogenito Costantino, già pochi mesi dopo aver indossato la corona, nel gennaio 868. Un anno dopo associò al trono anche il secondogenito Leone e in seguito, dopo la morte di Costantino, lo stesso fece con il terzo nato Alessandro. Solo l'ultimo genito, Stefano, seguì un destino diverso e preferì avviarsi alla vita ecclesiastica, diventando anni dopo il patriarca della Chiesa orientale. Le prime importanti decisioni di Basilio furono prese nell'ambito della politica religiosa, in evidente controtendenza con l'esperienza di governo precedente di Michele III e Barda. Egli, mosso dalla necessità di allearsi al suo collega occidentale Ludovico I in chiave anti-araba nell'Italia meridionale, scelse un profilo conciliante nei confronti della Chiesa di Roma, rimuovendo e facendo rinchiudere il patriarca Fozio per sostituirlo nuovamente con il filo romano Ignazio. In questi anni, infatti, l'avanzata araba nel meridione italiano aveva portato le truppe dell'Islam a prendere il quasi totale controllo della Sicilia e a creare addirittura un emirato presso Bari. Da queste basi, truppe arabe e flotte saracene avevano preso a tormentare i pochi territori italiani rimasti sotto il controllo bizantino e le coste dell'Illiria. Il culmine di questa crisi militare si ebbe nell'867, quando una grande forza militare araba aveva posto sotto assedio sulla costa dalmata la città di Dubrovnik. Era stato necessario l'intervento di una possente flotta imperiale per costringere i musulmani ad abbandonare l'impresa dopo oltre un anno di blocco intorno alla città. Nel biennio tra l'869 e l'870 si tenne a Costantinopoli, alla presenza dei legati pontifici, un concilio che condannò e scomunicò il povero Fozio. Ma non dobbiamo pensare che Basilio, al di là delle necessità contingenti legate alla situazione militare in Italia, intendesse recuperare a Roma posizioni reali di potere sul patriarcato di Costantinopoli. Anzi, egli nel corso del concilio tenne con durezza la posizione su alcuni punti che andavano nella direzione della sostanziale indipendenza religiosa di Bisanzio rispetto a Roma. In primo luogo, egli fece passare formalmente la deposizione di Fozio come una decisione imperiale e non del pontefice, ribadendo in tal modo la sua autorità in materia di religione sul territorio che governava. Ma soprattutto, nel corso del concilio, alla presenza di emissari provenienti dalla Bulgaria, venne deciso in via definitiva la dipendenza sul piano religioso di quel regno dal patriarcato di Costantinopoli. Soprattutto su questo punto il Papa Adriano II dovette certamente incassare un duro colpo, perché la questione era aperta e il Vaticano aveva mosso le sue pedine per portare il Canato nell'alveo del rito latino. Si trattò di una complessa partita politica nella quale il Can Boris aveva cercato di giocare su entrambe le sponde per ottenere la maggiore autonomia possibile per la nascente Chiesa nazionale bulgara. Sotto questo profilo, Bisanzio, dopo un'iniziale chiusura che aveva spinto Boris a rivolgersi a Roma, si era mostrata maggiormente disponibile a consistenti aperture e aveva finito per prevalere. Più in generale, in questo periodo si osserva un forte ritorno dell'influenza religiosa di Costantinopoli sui Balcani, che durante la crisi iconoclastica si erano sensibilmente avvicinati a Roma. Così, se da un lato non fu possibile recuperare al patriarcato i croati e gli sloveni, oramai definitivamente sotto la giurisdizione romana, al contempo venne a crearsi in Serbia un nucleo di un regno di rito greco-ortodosso. In qualche misura le ragioni geopolitiche continuavano ad avere la meglio sui tentativi di mantenere una artificiosa unità tra Oriente e Occidente cristiani, nei fatti non più sostenibile. In questi stessi anni l'offensiva cristiana nell'Italia meridionale portò Bari sotto il controllo di Ludovico II, mentre nulla poté essere fatto per recuperare la Sicilia a Bisanzio, che anzi si vide sottrarre nell'870 anche Malta. Basilio, rimasto con un pugno di mosche in mano e fortemente risentito con Ludovico II, ruppe nuovamente l'alleanza con l'Occidente e si dedicò con maggiori risorse e attenzioni al fronte orientale e al confine con il Califfato. In Medio Oriente Basilio, a pochi anni dalla sua salita al potere, nell'872, pose fine definitivamente alla guerra con i Pauliciani. Si trattava di una setta con spiccate caratteristiche ascetiche che faceva discendere la propria interpretazione della fede dalla predicazione di Paolo di Tarso e che si era diffusa e radicata nelle regioni orientali dell'impero, soprattutto in Armenia. I paoliciani si riconoscevano nell'iconoclastia e quindi, sotto la dinastia esaurica, erano stati tollerati, nonostante la loro intransigenza fosse fonte di fastidi, in cambio del loro appoggio militare contro le forze del califfato. Successivamente, tuttavia, con la definitiva sconfitta dell'iconoclastia e la vittoria dell'ortodossia, erano stati perseguitati sia da Teofilo sia da Michele II. In seguito a questo conflitto essi si erano schierati a fianco degli arabi di Baghdad in funzione antibizantina e, a partire dall'856, avevano addirittura creato una sorta di potentato nell'Anatolia centrale. Fu proprio in queste regioni che il cognato di Basilio, Cristoforo, li raggiunse con un esercito imperiale e li affrontò in una feroce battaglia sbaragliandoli. Il leader dei paoliciani perse la vita durante i combattimenti e la loro capitale Tefrice venne rasa al suolo. Successivamente, a partire dall'873, le truppe bizantine iniziarono a mettere pressioni sui confini del califfato arabo, erodendone le posizioni grazie alla perdurante crisi e frammentazione politica a cui l'impero islamico era andato incontro. Anche se i risultati ottenuti non furono eclatanti, si trattò comunque dell'inizio di una fase di controffensiva cristiana in Oriente, che si sarebbe protratta a lungo sotto il regno dei successori di Basilio. In questa ottica di rafforzamento delle posizioni cristiane in Oriente deve essere inquadrata anche la nascita, proprio in questi anni, di un regno armeno indipendente, destinato a espandersi notevolmente con la dinastia nazionale dei Bagratuni. A questi successi in Oriente seguirono altri brillanti risultati sul fronte occidentale, dove, soprattutto in Italia meridionale, la sovranità bizantina recuperò posizioni. A metà degli anni 70 del IX secolo, la crisi drammatica nella quale stavano per entrare le istituzioni carolinge spinse i potentati locali del mezzogiorno italiano, e financo il papato, tra le braccia dell'impero bizantino nella speranza di trovare una qualche forma di protezione dalle incursioni arabe. Il Principato di Benevento nell'873 si pose sotto il protettorato di Basilio e alla morte di Ludovico II nell'875 anche Bari accettò la sovranità dell'impero orientale. L'Adriatico tornò a essere un mare bizantino e nonostante la perdita di Siracusa nell'878 il resto del meridione italiano riprese a far parte del sistema di potere imperiale orientale. Erano evidentemente venute meno le motivazioni di opportunità politica e militare legate allo scacchiere adriatico che avevano portato Basilio a sacrificare un eminente personaggio come Fozio sull'altare della Realpolitik. Nell'875, molto saggiamente, l'imperatore fece rilasciare il grande intellettuale dalla prigionia, reintegrandolo a corte e affidandogli l'educazione dei suoi figli. Quando, un paio di anni dopo, morì il patriarca Ignazio, Fozio venne nuovamente posto sul soglio spirituale di Costantinopoli e questa volta il papato romano, pressato dalla necessità di trovare protezione dalle incursioni saracene, approvò la nomina. Nell'879 un sinodo appositamente convocato a Costantinopoli revocò la condanna all'insigne ecclesiastico, riabilitandolo in modo completo anche sul piano squisitamente formale. Basilio fu un imperatore importante anche sul piano culturale e come legislatore. Nonostante fosse di umili origini, egli era un appassionato della letteratura greca e favorì la diffusione del sapere e della cultura, continuando l'opera dei suoi predecessori e inaugurando una stagione di attenzione alla qualità intellettuale, che fu uno dei tratti caratteristici dell'età dell'oro bizantina. Come legislatore Basilio pubblicò il Procheinon, un testo pratico che raccoglieva una selezione delle leggi e dei precetti più importanti della sconfinata produzione legale bizantina, destinata a rimanere in uso fino alla fine dell'impero e tradotta successivamente in slavo in modo da essere largamente utilizzata nella pratica legale anche da serbi, russi e bulgari, a maggiore riprova dell'influenza che Costantinopoli esercitò per secoli sul mondo slavo e balcanico. Nell'879 venne pubblicata una nuova raccolta di leggi, le Panagoge, che risulta estremamente interessante in quanto contiene importanti enunciamenti di filosofia politica e chiarisce la visione che il mondo bizantino durante l'epoca della dinastia Macedone ebbe riguardo alla distribuzione dei poteri e dei ruoli istituzionali e politici. Ecco come Georg Ostrogoski descrive questo aspetto di tale produzione legislativa.
L'organismo statuale ecclesiastico vi viene rappresentato come un'unità composta di molte parti e membra sulle quali l'imperatore e il patriarca si elevano come due capi dell'ecumene che provvedono in stretta e pacifica collaborazione al bene dell'umanità. Le funzioni dei due poteri vengono esposte in perfetto parallelismo. Il capo profano pensa al benessere del corpo, quello spirituale al benessere dell'anima dei sudditi. Senza dubbio l'autore di questa dottrina delle due potenze non poteva essere che Fozio.
In quello stesso anno, l'879, la vita di Basilio venne tormentata da un drammatico lutto. Morì Costantino, l'amatissimo figlio avuto dalla prima moglie, la Macedone Maria, teneramente amata e sposata in età giovanile. Egli aveva progettato di lasciare il trono a questo giovane capace e intelligente, ma dovette rassegnarsi invece a cederlo a Leone, che non stimava adatto alla pratica di governo. Inconsolabile per la perdita del figlio, Basilio trascorse gli ultimi anni del suo regno assillato da una cupa depressione, dal quale lo liberò la morte, avvenuta il 29 agosto 886, in seguito a un incidente di caccia. Poco dopo la sua morte uscì di scena anche Fozio, rimosso dalla carica di patriarca dal nuovo imperatore Leone VI, che gli preferì il fratello Stefano. Il grande intellettuale morì anni dopo, in esilio in Armenia, senza più tornare a essere protagonista delle vicende del suo tempo. Con Leone VI proseguì la grande dinastia macedone e l'impero bizantino iniziò la sua mirabile ascesa, destinata a portarlo all'apogeo della sua parabola politica e civile. Ma queste sono vicende che superano il limite cronologico di questo volume e dobbiamo rimandare a una futura trattazione. Tuttavia, prima di lasciare Bisanzio e passare ad altri argomenti, ci sembra interessante tracciare un quadro sintetico dell'organizzazione e delle caratteristiche della sua vita economica, culturale, intellettuale, amministrativa e sociale. Termina qui la 39esima puntata. Nella prossima, la 40esima, ci occuperemo sempre dell'impero bizantino. Sarà l'ultima puntata di questo capitolo e dopo aver descritto gli eventi in ordine cronologico, i fatti, gli avvenimenti che hanno riguardato questa fase dell'impero, ci occuperemo forse in una puntata più interessante per il lettore, per l'ascoltatore, delle strutture economiche di questo impero, della concezione del potere che caratterizzò la filosofia politica bizantina in questi secoli e nei secoli a venire, fino alla fine del Medioevo. Questa grande realtà statuale fu destinata ad avere un grande impatto, un enorme impatto su tutta l'epoca medievale e in fondo a morire con essa, perché come ben saprete l'impero bizantino crollò nel 1453 sotto i colpi delle armate turche e praticamente al tramonto del Medioevo, quindi muore con esso, si può dire questa espressione un po', diciamo, particolare. Le strutture dell'impero sono interessanti anche in chiave moderna perché si trattò di una realtà statuale caratterizzata da un fortissimo statalismo e la cui economia venne molto condizionata da questo rigido controllo statale su tutte le attività produttive e commerciali. E anche la sua filosofia politica ovviamente non poté che essere influenzata da questo approccio alla società, alla vita. Quindi è interessante, soprattutto per chi si occupa ed è interessato dalla politica, dai modelli politici anche oggi. Vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione e vi rimandiamo quindi a questa puntata concettuale.